credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Ed è proprio con un libro che partiamo in questa puntata odierna. Presentiamo un volume dal titolo Santa Maria in Montesanto, Chiesa degli Artisti di Roma. Un libro di Stefania Severi, edito dalla casa editrice Edilazio. E Stefania Severi è con noi in studio. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie del vostro invito.
Il libro verrà presentato tra l'altro il venerdì prossimo, venerdì 19 novembre alle 17, nella Basilica di Piazza del Popolo. E parteciperanno il cardinale Francesco Marchisano, il professor Francesco Sisinni e gli interventi saranno coordinati da Willy Pocino. Inoltre è prevista anche la presenza di Monsignor Marco Frisina. Dunque, intanto questo libro, dicevamo, fa parte di una collana appunto della casa editrice Edilazio dal titolo Studi e documenti. E questa casa editrice si occupa di che cosa in particolare? Perché appunto questo libro esce per questi tipi.
La casa editrice Edilazio è molto antica e opera, come dice la stessa indicazione, in tutto il territorio laziale e Roma, che vi è ovviamente compresa. Il fiore all'occhiello di questa casa editrice è anche una rivista storica che ha più di 40 anni, che è Lazio ieri e oggi. E quindi attorno a questa rivista e a questa casa editrice si sono raccolti negli anni, ma veramente da tanti anni, tutti coloro che amano Roma e che amano appunto la nostra regione. Quindi illustri, scrittori, archeologi. E quindi in un certo senso ne è nata una serie molto molto vasta di pubblicazioni, tutte a carattere storico, artistico, quindi con questo filone documentario, quindi non c'è mai qualcosa di prettamente cronachistico in tutto questo, ma ci sono appunto sempre a monte di queste pubblicazioni degli studi, così come anche nella rivista, che di volta in volta sviluppa argomenti, ma sempre con profondamente radicati in quella che è la documentazione storica.
Perché fare quindi un volume proprio su questa chiesa, sulla chiesa di Santa Maria in Montesanto?
Ma l'idea è venuta a me per un motivo, direi, molto personale. Io sono venuta altre volte qui ai vostri microfoni come curatrice di mostre e di mostre di arte sacra, perché da circa 15 anni io mi occupo dell'attività espositiva all'interno di questa basilica, che fa parte appunto della programmazione delle attività della messa degli artisti. Quindi frequentando e direi quasi calpestando queste meravigliose pietre di questa chiesa barocca, mi è venuta l'idea appunto di dedicarle uno studio più approfondito. È evidente che su questa basilica molto è stato scritto in passato, ma soprattutto era estremamente ricca la documentazione storica antica, perché si tratta di un gioiello barocco, quindi tutto quello che riguardava dall'architettura alla decorazione, alla pittura, alla scultura, la fase barocca era ampiamente documentata. Però poi questa basilica ha avuto l'avventura di diventare chiesa degli artisti. Nel 1953, per appunto una delibera di Papa Pio XII. E a quel punto, in questo ambiente barocco, si sono inserite, ma in una maniera veramente molto raffinata, molto elegante, una serie di opere d'arte del XX secolo. Prima tra tutti la bellissima Via Crucis, che è realizzata appunto da 14 scultori all'epoca importantissimi, ancora oggi quindi importanti: Emilio Greco, Monteleone, Vistoli, Biancini, quindi tutti i maggiori dell'epoca. L'altare è stato realizzato da Albert Frischa, un italo-americano all'epoca molto famoso. E si è arricchita questa chiesa di questi capolavori. C'è anche un dipinto bellissimo di Riccardo Tommasi Ferroni, La cena in Emmaus. Mi ricordo benissimo che sfogliando una guida antica c'era scritto sull'altare immagine, come dire, poco importante di questo secolo. Quindi c'era soprattutto in passato l'idea che tutto ciò che fosse coevo, fosse del XX secolo, fosse per antonomasia qualcosa di negativo, e questo invece assolutamente non è vero. E quindi nel curando appunto questa nuova piccola guida della chiesa, io ho inserito ovviamente tutta questa parte del XX secolo. Inoltre, per me è stato lo spunto per parlare della messa degli artisti, di questa istituzione che va verso i 70 anni, e non tutti i romani la conoscono, quindi ecco una piccola storia.
Certo, la messa degli artisti ha visto veramente tantissimi, e non soltanto artisti figurativi in qualche modo, partecipare appunto alla messa, ma ci sono dei nomi illustrissimi appunto di tutte le espressioni artistiche italiane.
Sì, e questo è appunto lo spirito anche in cui nasce questa istituzione. Infatti, ancora oggi, nella messa di mezzogiorno c'è sempre un attore o un doppiatore che viene a leggere, e poi c'è sempre una presenza musicale di ampio respiro. Quindi si sono avvicendati nel tempo degli attori anche importantissimi. Nel mio libro ho inserito una vecchia foto di repertorio della chiesa molto interessante per gli 80 anni del maestro Goffredo Petrassi, e nella fotografia, oltre all'allora rettore che è Monsignor Regno Francia, c'è anche una bellissima immagine di Vittorio Gassman, quindi è un documento molto molto interessante. Così purtroppo la nostra chiesa a volte è nota per i funerali, no, degli artisti, però ecco, è bene sottolineare che accanto a questo momento che è glorioso per l'anima che va in cielo e doloroso per chi vi assiste, però appunto c'è pure tutta l'attività di chi opera nel campo dell'arte.
Il volume però, oltre appunto alle attività più moderne della chiesa, ne vede anche la storia della sua costruzione, del suo sviluppo.
Sì, si parte proprio da come sono nate queste due gemelle, perché io ovviamente tratto di Santa Maria in Montesanto, però la genesi originaria fu l'idea appunto di realizzare queste due chiese come propilei che inquadrassero il tridente. Quindi siamo attorno al giubileo del 1650, e quindi questa bellissima idea di queste chiese gemelle. La prima ad essere stata realizzata è proprio Santa Maria in Montesanto. Lo sponsor, oggi usiamo questo termine, fondamentale per le due basiliche è stato il Cardinal Gastaldi. Infatti il suo nome compare su entrambe le chiese. Il Gastaldi poi è invece sepolto nella Gemella, cioè in Santa Maria dei Miracoli. La genesi quindi di queste chiese è in un momento di grandissima operatività con grandissimi artisti, e questa in particolare è legata a Gian Lorenzo Bernini, perché anche secondo delle indicazioni dell'architetto Paolo Portoghesi, probabilmente questo è stato uno degli ultimi interventi di Bernini, in quanto si sarebbe dovuta a lui, però ancora non è chiarissimo, l'idea di realizzare la basilica in forma ellittica, perché invece la Gemella è circolare. Le due piante diversificate sono in relazione agli spazi urbani che sono dietro alle basiliche stesse, per cui l'effetto visivo è che siano gemelle, però in realtà appunto occupano degli spazi diversi tra loro. L'idea che appunto questo possa esserci anche l'intervento di Bernini ovviamente ci fa molto piacere, ma noi che appunto siamo affezionati a questa basilica. E poi, ecco, interessante, abbiamo un bellissimo dipinto di Carlo Maratta, quindi tutta la decorazione, i marmi, tutto quanto ci riporta proprio alla metà del secolo. Quindi è molto armonico l'insieme. E oltretutto è evidente come il barocco, che ancora oggi da qualcuno è tacciato di essere uno stile pesante, ampolloso, invece qui risulti estremamente leggero, soprattutto attraverso l'uso del bianco, delle pareti, della cupola, in cui io dico le cappelle sono come incastonate, quindi abbiamo questi punti di colore che sono tutti attorno in un ambiente molto luminoso, qual è quello appunto di questa navata ellittica e della bellissima cupola.
Il volume inoltre è arricchito anche da delle preghiere degli artisti.
Dunque, le preghiere che sono riportate in questo volumetto sono state scritte dai due rettori della basilica, perché appunto la basilica è una rettoria, e il primo rettore è stato in un certo senso il fondatore anche di questa istituzione, Monsignor Ennio Francia, che era uno studioso di storia dell'arte, di letteratura, ha pubblicato anche dei libri dedicati a San Pietro, quindi scriveva sulle pagine culturali all'epoca del Popolo, quindi era una personalità molto impegnata nel campo della cultura. A lui si deve l'origine appunto di questa messa degli artisti, unitamente appunto ad un gruppo di artisti che si erano raccolti attorno a lui già negli anni 40. Quindi nel tempo l'istituzione è cresciuta, poi appunto come dicevo nel 53 è stata affidata questa chiesa a Monsignor Francia, che quindi ne è stato il primo rettore. E lui ha stilato tre preghiere per gli artisti che sono state appunto recitate in vari periodi, ed è la preghiera finale alla fine della Santa Messa.
Che ancora oggi viene recitata.
Che ancora oggi viene recitata. Poi nel 91, Monsignor Francia ormai aveva un'età molto ragguardevole e è diventato rettore Monsignor Marco Frisina, che quindi è stato rettore della Basilica fino al 2009, e anche lui ha scritto una sua preghiera. Quindi in questo libro, che in un certo senso termina con il 2009, quindi con la rettoria di Monsignor Marco Frisina, sono state raccolte anche le preghiere scritte dai due rettori e poi due brevi schede biografiche di entrambi i rettori stessi. Adesso il nostro rettore è Monsignor Victor Hugo Compean Marquez, che appunto ringrazio anche perché appunto mi offre la possibilità di presentare il volume nella chiesa, E continua l'attività con Monsignor Marquez. Speriamo di avere quindi una nuova preghiera tra poco da pubblicare in un prossimo libro, magari.
Benissimo, allora ricordo ai nostri ascoltatori intanto l'appuntamento di venerdì 19 novembre alle 17 presso la chiesa, appunto presso la Basilica di Santa Maria in Montesanto in Piazza del Popolo qui a Roma, per la presentazione del volume Santa Maria in Montesanto, Chiesa degli Artisti di Roma di Stefania Severi, che ringraziamo di essere stata con noi ed averci illustrato questo volume.
Grazie infinite della vostra attenzione.
E adesso andiamo idealmente a teatro, lo facciamo per presentare uno spettacolo che debutta proprio giovedì prossimo, il 18 di novembre, al Teatro Acacia di Napoli. Lo spettacolo è Il giorno della civetta, dal romanzo di Leonardo Sciascia, l'adattamento teatrale di Gaetano Aronica, e vede in scena Sebastiano Somma, che è il nostro ospite al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, bentrovati, grazie dell'ospitalità.
Dunque, dicevamo, uno spettacolo che vede in scena lei, Orso Maria Guerrini, e che è per la regia di Fabrizio Catalano, volevo appunto ricordarlo, e che è tratto da un famoso romanzo di Sciascia che era stato portato poi sullo schermo in una famosa edizione cinematografica. Perché riproporlo a tanti anni di distanza dal momento in cui è stato scritto?
Beh, intanto volevo anche dire che la regia è affidata a Fabrizio Catalano, che è il nipote di Sciascia e quindi è anche un valore aggiunto all'opera.
Certo.
Perché riproporlo? Perché si ha la necessità di testi importanti, soprattutto, no, in teatro. C'è la fortuna che in teatro viene gente ad ascoltare la parola, il pensiero, e che comunque ha voglia di sentire e di uscire avendo letto o ascoltato qualche cosa di importante. L'opera di Sciascia è un'opera sicuramente alta, è inutile dire di grande attualità, per quelli che hanno letto il romanzo sicuramente hanno memoria di questa storia legata a un assassinio in Sicilia negli anni 60, alla morte di questo imprenditore serio, uno dei pochi che lavorava appunto in maniera normale, autonoma e senza aver accettato nessun compromesso, quindi l'assassinio di quest'uomo che chiaramente poi fa partire questa storia alta per quanto riguarda sia la parte del giallo, della mafia, quindi le concussioni politiche e quant'altro, ma sia il pensiero di Sciascia. Pensiero di Sciascia che in due parole, purtroppo non posso esprimermi a lungo, è quello rivolto al pensiero, all'idea che può far muovere il mondo e che purtroppo le idee spesso vengono tamponate, vengono bloccate sul nascere, e questo fa sì che non ci sia una crescita umana. Quindi Sciascia usava la Sicilia come metafora del mondo, perché purtroppo le idee che fanno muovere il mondo spesso vengono fermate sul nascere. Quindi un'opera così bella, così importante, così delicata, anche divertente sotto certi aspetti, quindi a livello scenografico anche piacevole proprio nella sua completezza, credo che valga la pena di portarla in scena.
Sì. Lei poi interpreta proprio quello che porta queste idee, no? Lei interpreta il personaggio del Capitano Bellodi.
Esatto, il Capitano Bellodi, che è un po' un ex partigiano, uno che è un servitore dello Stato, un uomo che lavora per la giustizia, ma soprattutto appunto attraverso l'adattamento di Aronica, e quindi chiaramente il romanzo di Sciascia, si evince proprio il suo pensiero, la parte intellettuale, la parte legata al pensiero di Sciascia.
Ed è un personaggio che viene da fuori, è uno straniero, sia perché la pensa diversamente, sia perché proprio non appartiene geograficamente al luogo.
Sì, lui viene da Parma e quindi non riesce a capire il significato di certi silenzi, di certi mutismi, questa volontà cieca di non credere a nessun valore che sia fuori dagli affetti familiari. Sono le parole che usa Sciascia, sono le parole che io porto in scena, e quindi la non accettazione di questo modo di pensare così di chiusura però poi l'accettazione della grande forza di questo popolo siciliano, l'amore verso questa grandissima terra che lui alla fine è costretto a lasciare. Quindi c'è un percorso nel personaggio di un distacco ironico all'inizio, fino a invece a una partecipazione emotiva molto alta, sì, che ha attraverso poi questo confronto con questo maresciallo che è interpretato da Roberto Negri, che è una figura molto simpatica, leggera, tra virgolette.
Mm-hmm. E poi c'è appunto, parlavamo della terra, no? Della Sicilia, che è quasi in qualche modo incarnata poi dal personaggio femminile della vicenda, con questa sua misteriosità, questo suo essere sfuggente, questo... e questa bellezza, naturalmente.
Sì, sì, anche attraverso appunto la bellezza anche proprio della giovane interprete di questa pièce teatrale, che è Morgana Forcella, e che incarna invece la speranza, la positività, la speranza che comunque qualcosa possa cambiare. Quindi Sciascia lascia la speranza intanto a se stesso, perché in quel momento sta scrivendo delle cose e che sa che la scrittura resterà a vita e quindi potrà essere letta e anche portata in scena, come nel nostro caso, sempre. E quindi quella è la prima speranza. Ma poi scenicamente ripone speranza attraverso la figura femminile, la persona che in qualche modo è stata così umiliata durante la nostra storia, che invece alla fine ci darà una lezione alta proprio sul finale.
Lo spettacolo, dicevamo, debutta il 18 a Napoli, dal 18 al 21 al Teatro Acacia, e poi ha una tournée.
Poi ha una tournée, sì, lo spettacolo girerà per fino a marzo, fino al 10 marzo circa, con delle interruzioni, quella. Ma insomma andremo a toccare un po' una parte dell'Italia, Puglia, Sicilia ovviamente abbastanza, Marche, qualcosa nel Veneto, qualcosa in piccola dose in Lombardia al momento, insomma, però poi il prossimo anno faremo un nuovo percorso e andremo a Roma, a Milano, insomma nelle città più... Adesso ci occupiamo della provincia, in questo caso, a parte Napoli, ci occupiamo della provincia dove veramente di solito l'entusiasmo è molto alto, perché nelle grandi città si fa sempre un po' più fatica per una serie di motivi, che la gente è stanca, la gente ha difficoltà a muoversi, perché insomma i motivi sono tanti. Invece la provincia ha una grande sete e voglia di ascoltare, certo, spettacolo. A volte mi ritrovo veramente ad andare in dei paesini piccolissimi e delle cittadine piccolissime, c'è un'affluenza incredibile, gente che ha voglia proprio di teatro, qualunque esso sia, non perché insomma adesso Sciascia è chiaramente, sono argomenti importanti, ma il teatro in generale, anche quello, anche la commedia teatrale, no? Ma in provincia c'è un impatto fortissimo sempre, nelle città è un po' più faticoso sempre per tutti.
Sì, però quando sarete a Roma mi farà molto piacere, se vorrà essere di nuovo nostro ospite.
Ma con molto piacere, noi il prossimo anno, la ringrazio molto, come no, il prossimo anno faremo ecco l'altra parte del tour, quindi nella stagione 2011-2012, per certo. Il momento partiamo da Napoli e andremo in giro. Andremo quindi a Teramo subito dopo, il 25. Nel teatro di Ugo Pagliai, insomma nelle Marche, nei bei teatri delle Marche, gireremo un po' l'Italia in tante piccole città e anche le appunto piccolissime città, questo mi fa molto piacere.
Bene, allora intanto in bocca al lupo per il Teatro Acacia di Napoli, lo ricordiamo giovedì 18 novembre a domenica 21 novembre, esatto. E quindi grazie a Sebastiano Somma di essere stato in nostra compagnia e di averci parlato dello spettacolo Il giorno della civetta, tratto dal romanzo di Leonardo Sciascia. Ricordo la regia di Fabrizio Catalano, la partecipazione di Orso Maria Guerrini, l'adattamento teatrale di Gaetano Aronica. Grazie.
Sì, grazie a lei, una grossa partecipazione di Orso Maria Guerrini.
Sì,
certo,
partecipazione speciale di Orso Maria Guerrini.
Grande interesse, grazie mille,
arrivederci,
grazie a voi,
arrivederci.
Domenica giornata di scirocco, fuori non si può stare, per fare un po' di fresco, metta finisce a vaneduzze e mi vai a riposare. Asti saria, caso potenza sciogli mo pinzeri. S'allumera, pigli forma e ti presenti. Non posso riposare.
Sorgente che sa se sentimenti. Ah, stessa aria, a so calura cresce e mi tormenta. Lo cuore vola, sente sbrizzi d'acqua di fontana, nuovo giardinetto, mi piace stare su.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo.